Allora, intanto buongiorno a tutti, sono contento di essere in quest'Aula anche perché vedo colleghi giovani e quindi sono estremamente motivato in questo perché noi siamo un po' meno giovani, ma con tanto entusiasmo, quindi abbiamo avviato un lavoro che provo a presentare, e un lavoro che è stato condotto dall'Università di Tor Vergata, e quindi dove io lavoro a Roma, come tutor al master e coordinatore al master di area critica. E ringrazio chiaramente i colleghi Davide Bove e Rina Fusco che sono stati estremamente indispensabili in questo lavoro. Quali sono stati gli obiettivi di questo lavoro? Quello di rilevare, visto che si parla di qualità di vita, no? Abbiamo sentito anche le relazioni precedenti, rilevare tutti i ricordi e le esperienze vissute dai pazienti durante la loro degenza in terapia intensiva, e vedremo poi con quali tipi di strumenti, e studiarne la correlazione proprio con quella che è la qualità di vita post dimissione. Un lavoro estremamente difficile, complesso, non tanto per il fatto che non esistano lavori così grandi, perché poi vedremo c'è un campione di 91 pazienti, quindi che non sono neanche pochi, ma soprattutto perché è difficoltoso reperire una serie di informazioni da persone che fanno una riabilitazione a distanza di molto tempo dal ricovero, perché poi vedremo che nei criteri di inclusione di questo campione i pazienti devono essere stati dimessi da almeno 6 mesi, e quindi è anche difficile recuperare dati, persone, colloquiare con loro e usare strumenti che siano validati per poter quindi studiare questa correlazione che c'è tra i ricordi e le esperienze che questi pazienti hanno vissuto quando erano ricoverati in terapia intensiva e la qualità di vita post dimissione nella fase in cui sono riabilitati. Inoltre la difficoltà è legata anche al fatto che, come diceva Nicola Ramacciati nella prima relazione, noi siamo abituati ad essere molto tecnici, a stabilizzare i pazienti, e spesso ci dimentichiamo invece di alcuni aspetti, come appunto la qualità di vita nelle fasi successive, non quelle in cui il paziente si trova nella terapia intensiva, ma quelle in cui il paziente ha un programma, un piano di riabilitazione complesso e che può in qualche modo essere ostacolato proprio da una serie di difficoltà che producono anche delle conseguenze neuropsicologiche che noi sottovalutiamo e le vedremo più avanti. Cercherò di essere breve anche se l'argomento è chiaramente molto complesso e importante. Abbiamo fatto una revisione della letteratura, ma abbiamo anche visto che ci sono delle testimonianze anche vere. Una di queste la ricordo, ma la ricorderanno anche tanti, è quella di Lucia Fontanella, la comunicazione diseguale. Noi in Agnarti è una conoscenza che abbiamo da tanto tempo, che racconta appunto proprio la sua esperienza vissuta e personale di paziente in terapia intensiva con tutti i suoi ricordi e le sue esperienze. E nella revisione della letteratura noi abbiamo trovato una serie di articoli, tanto per citarne uno e altri, insomma, uno fra tutti, l'articolo con cui è iniziato questo lavoro, perché noi abbiamo preso uno strumento già validato, abbiamo un pochino modificato, ma sostanzialmente lo strumento è partito dal Portogallo, dove c'è stata questa start-up di questa indagine. Però poi noi abbiamo in Italia anche persone che si sono occupate, io stesso per esempio qualche anno fa insieme ai colleghi di Tor Vergata abbiamo studiato un pochino quello che erano gli strumenti per poter utilizzare i ricordi e le esperienze dei pazienti nel corso nel loro ricovero in terapia intensiva proprio per affrontare meglio la fase post risveglio e quindi alla dimissione, la fase riabilitativa. Ricordiamo per esempio l'utilizzo dei diari in terapia intensiva, che è stato anche un altro argomento portato da Agnarti nei congressi scorsi. Se ne parlava non solo come revisione della letteratura, ma se ne parlava anche per una sperimentazione. Proprio con Tor Vergata abbiamo fatto un lavoro anche per sperimentare su alcuni pazienti, pochi, perché questo è anche una complicato andare dai pazienti e avere un consenso perché spesso c'è uno scetticismo, spesso c'è anche l'ostacolo dei colleghi, spesso ci sono fraintendimenti, spesso non si è attenti ad alcuni aspetti, ma poi abbiamo visto che ci sono anche invece, al contrario, delle esperienze interessanti e degli studi interessanti. E per esempio fra questi cito anche alcuni colleghi, Alvisa Palese, Lucchini, insomma ci sono dei colleghi che hanno studiato questi aspetti. Negli articoli presi in considerazione diciamo che tutti sono concordi nel dire che questi ricordi dei pazienti sulle esperienze vissute durante la degenza influenzano notevolmente la qualità della loro vita dopo la dimissione, e questo è un dato di fatto di tutti gli articoli che abbiamo visto, quindi circa una ventina di articoli confermano più o meno questo aspetto. I pazienti che si ricordano bene le esperienze vissute, diciamo così, riferiscono ricordi di vario genere, perché questi pazienti in realtà vivono sogni, incubi, illusioni, aspettative, insomma, hanno un turbinio interno che chiaramente poi rievocano o possono rievocare, e quindi questo, a seconda dell'esperienza che ha segnato il paziente, può influenzare notevolissimamente quella che è la qualità di vita. Ora, andando abbastanza avanti, vado a quella che è l'indagine conoscitiva che ci interessa forse di più. E il punto di partenza è stato appunto la letteratura. Esistono quindi numerosi studi sull'ansia, la depressione successive all'evento acuto, ma esistono pochissimi studi invece, al contrario, sulle conseguenze neuropsicologiche che possono quindi influenzare questa qualità di vita e dopo la dimissione. E allora proprio per questo ci siamo posti l'obiettivo di rilevare questi ricordi e queste esperienze andando proprio a chiedere ai pazienti, e quindi siamo stati abbiamo fatto praticamente uno studio qualitativo osservazionale molto simile a quello del collega per l'ECMO, solo che in questo caso abbiamo pazienti della terapia intensiva generale e li siamo andati a cercarli nelle strutture dove facevano questa riabilitazione a distanza di tempo. Il campione è stato, anche se voi nell'abstract trovate 76 pazienti, l'abstract è stato scritto un po' di tempo fa, e quindi poi nel corso del tempo siamo arrivati a 91 pazienti. Il questionario, ve l'ho già detto, validato, perché è una ricerca che è partita già in Portogallo, quindi 91 pazienti di 5 strutture romane che sono specializzate, qualcuno per fama si conosce anche, la Fondazione Santa Lucia per esempio, che o il Cavaliere di Malta, eccetera, quindi sono strutture che hanno pazienti post-comatosi e li riabilitano. Pazienti maggiorenni, quindi criteri di inclusione del campione, maggiorenni usciti dal coma da almeno 6 mesi, in grado soprattutto di comprendere e rispondere alle domande, chiaramente, del questionario, quindi avere delle capacità cognitive sufficienti per fare questo. E queste sono le strutture, vedete, la Santa Lucia, l'ospedale San Giovanni Battista, e poi ci sono altre strutture private accreditate della regione Lazio, e vi dirò anche che questo studio sta continuando anche in altre regioni, perché noi abbiamo dato la startup, ma poi adesso in Campania ci saranno altre strutture che partecipano e si aggregano a questo studio. L'età media di questi pazienti va dai 51 ai 60 anni e sono per il 68% maschi. Questo è il questionario, dove io ho portato solo alcuni degli items perché ovviamente è un po' lungo, ma per esempio molti pazienti non ricordano nulla del ricovero. Il 57% per esempio ha detto di non ricordare nulla del ricovero. Abbiamo chiesto qualcosa sull'ambiente della terapia intensiva, anche qui il 21% non ricorda, però poi c'è un buon 12% che dice di ricordare un ambiente caotico e terrificante, un ambiente ostile il 5%, quindi sono ricordi chiaramente non positivi sicuramente. E qualche domanda sulla fiducia nei confronti degli infermieri, e purtroppo qui c'è un 7% che dice pessima. È 7%, ma comunque è un dato. Così come abbiamo fatto autovalutare in un certo senso la qualità di vita post ricovero al paziente stesso, il quale nella maggioranza dei casi dice che la vita, la qualità di vita è la stessa, però in alcuni casi è peggiore, il 16%, in alcuni casi anche migliore. Il 93% dei pazienti post-acquatosi non è in grado dopo ricovero quindi di tornare a svolgere però l'attività precedente, quello che faceva prima sostanzialmente, quindi questo è anche influenza un po' anche le risposte. E poi interessantissimo sono i giudizi su tutte le procedure, e qui si scatena veramente per un infermiere, penso che pensare a quello che può rievocare per una persona ricoverata a distanza di tanto tempo, pratiche che per noi sono all'ordine del giorno, come punture di ago, uso di tubi endotracheali, aspirazioni bronchiali, utilizzo di sondini nasogastrici, di cateteri vescicali, il rumore e le conversazioni che i pazienti evidentemente percepiscono, rumore di macchinari, dei ventilatori, degli allarmi, il dolore, l'allettamento, quindi la condizione di impotenza. Se qualcuno ha letto il libro di Lucia Fontanella, si parlava proprio di questo, dell'impotenza, della comunicazione diseguale, proprio perché il paziente in quel momento si sente discriminato, perché si sente come se privato di forza. E diciamo poi i commenti del personale, le notti rumorose, la dipendenza dalle macchine e dai ventilatori, la mancanza di privacy piuttosto che la difficoltà ecco nella comunicazione, dicevamo, la luce artificiale a cui non pensiamo, e poi varie paure come quella di morire o di essere staccato dalle macchine e tante altre cose. Vedete, scusate, sono andato indietro invece che avanti. E diciamo che tutto dimostra che a 6 mesi dalla dimissione questi pazienti o non ricordano nulla, oppure se ricordano cose, ricordano cose anche un po' negative, insomma. E poi c'è il discorso della sedazione, perché meno della metà di questi pazienti non ricorda niente, anche per quanto riguarda ciò che hanno voluto vedere e sentire durante la loro degenza, ma questo può essere attribuito agli effetti appunto della sedazione profonda, che favorisce più che altro comparsa di ricordi illusori, ma mentre a differenza dei pazienti che non sono stati sedati pesantemente e che quindi hanno più probabilità diciamo di ricordare quello che è successo realmente, no? E andando avanti poi, perché qui ovviamente entrano in ballo anche i sogni, gli incubi, ci sono addirittura il 38% di pazienti che ha fatto molti sogni, il 22% che ha fatto tanti incubi e il 7% che crede che questi incubi gli disturbino ormai costantemente la vita quotidiana e la qualità del sonno, per esempio, così come vanno a interferire sulla memoria. Molti pazienti hanno disturbi di memoria a distanza di tempo, ben il 30% presenta disturbi di memoria. Insomma, adesso, andando un po' alle conclusioni, possiamo dire che questo studio diciamo, ha dato un po' il là per cercare di in qualche modo prendere in esame un aspetto che noi siamo soliti non prendere in esame, perché come diceva sempre Nicola all'inizio, noi ci focalizziamo più sulla clinica, sulla tecnica, sulla stabilizzazione, ma non ci rendiamo conto che c'è tutto un lavoro post, a distanza di tempo dal risveglio, e ci sono pazienti che una volta risvegliati poi hanno bisogno di un percorso, di un piano che è molto complesso, lungo e quindi che può essere influenzato tantissimo da questi aspetti. Ma a parte questo, lo studio ha contribuito a identificare quelle che sono esperienze stressanti, sapete, della sindrome appunto da stress post-traumatico, quindi i pazienti per poter in qualche modo vivere meno questa condizione, gli infermieri, gli operatori devono anche mettere i pazienti stessi in condizioni di vivere in maniera meno stressante, evidentemente, alcuni aspetti durante il ricovero. Ma li devono anche riconoscere poi nella fase post. E quindi questi risultati sono importanti anche perché danno la percezione che l'infermiere ha un ruolo importante in questo. Cioè l'infermiere alla fine che cosa fa? Svolge un ruolo nel riconoscere in maniera anticipata quelli che sono i sintomi del paziente, quindi implementare anche delle strategie preventive e quindi documentare tutti quei problemi che possono in qualche modo essere sorti proprio a monte, cioè quando c'era quando nel ricovero in terapia intensiva, quando l'infermiere non pensa mai che quegli aspetti possano essere invece importanti e determinanti per la qualità di vita post successiva. Ora, io concludo semplicemente dicendo questo, che lo studio non vuole essere certo un punto di arrivo, ma semmai un punto di partenza, potrà essere sicuramente migliorato, ci impegneremo come Agnarti anche a cercare di migliorare probabilmente o lo strumento o comunque anche i numeri, però sono sicuro che è un argomento, diciamo così, che è assolutamente attinente a quello che è il tema di questa sessione, che riguarda la qualità di vita, e assolutamente attinente a quello che riguarda il ruolo dell'infermiera in area critica, in quanto tutto parte dal ricovero e influenza successivamente la fase di risveglio post dimissione. Non so se ci sono domande, comunque vi ringrazio per l'attenzione, anche perché siamo vicini all'ora di pranzo, quindi è ovvio che la distrazione è tanta, ma ho visto che mi avete ascoltato con moltissima attenzione e quindi vi ringrazio per questo.
Ci sono domande per Gaetano? Anche per tutti, quello curiosità.
Allora, scusate, avrei una domanda da fare ad Alessandro Galazzi, intanto che anche voi magari recuperate le idee. E una curiosità, una cosa che non so, non ho capito forse. Parlavi nella tua relazione che questi pazienti riportavano che a distanza di tempo c'era un disagio rispetto alla mobilità. Non ho però compreso, cioè capisco l'allettamento eccetera, però mi pareva un po' esasperato il dato. Mi puoi dare una spiegazione?
Sì, questo dato è emerso in maniera interessante dalle interviste. E noi ci siamo dati questa risposta. Essendo l'incanulamento di, io poi non mi sono soffermato, però l'incanulamento di tutti questi pazienti in ECMO veno-venoso è stato fatto in modalità femoro-femorale. Okay? Quindi, essendo comunque cannule di un certo frenciaggio e rimanendo per più giorni in situ, c'è sicuramente una compressione non solo vascolare ma anche nervosa. E infatti nelle interviste emergono delle disestesie, delle parestesie, che stanno facendo ancora tanta fisioterapia, eccetera, eccetera, eccetera. E praticamente la spiegazione che noi abbiamo dato è proprio questa per l'incanulamento.
Questa, sì. Scusa, i dati che voi avete rilevato con questa ricerca sono anche sovrapponibili a quanto avete trovato in letteratura qui, o c'è qualcosa che diverge anche?
Sì, allora tendenzialmente i dati sono abbastanza in linea. Adesso non ho qui tutta la tabellina e tutti i vari risultati. Comunque sulla qualità della vita percepita, quindi quel 70%, siamo abbastanza in linea. Sul tornare, ad esempio, però alla propria attività lavorativa, qui ci sono due filoni. Allora, nel filone di Linden, che erano gli svedesi, e nel nostro, la popolazione che era attiva da un punto di vista lavorativo è tornata alla precedente occupazione sul 60%. È comunque tornata invece al suo lavoro per o comunque un altro tipo di occupazione per il 70, mentre lo studio australiano dava dei dati un po' più preoccupanti, perché si attestava intorno a un 26% chi riusciva poi nuovamente a tornare a lavorare, quindi con dei gradi di disabilità non da poco. Sì. Di questi pazienti, uno ha avuto il riconoscimento dell'invalidità al 100% e altri due hanno un 50% di invalidità. Niente, grazie a voi.
C'è una domanda dalla platea?
Arriva il microfono.
E se alza la mano, che, ecco, che propone la domanda, prego si presenti anche.
Buongiorno, io sono un'infermiera della terapia intensiva dell'ospedale di Niguarda. Volevo sapere, e volevo porre la domanda soprattutto al Galazzi, sulla modalità della scelta delle domande del questionario. Cioè, voi avete scelto domande che non riguardavano la tecnica vera e propria pura dell'ECMO, cioè non avete guardato quello che ha prodotto il risultato medico, diciamo, sul paziente, ma siete andati a guardare l'aspetto della depressione, la mobilità, la cura di sé, che sono le stesse cose che vengono fuori dai questionari di tutti i pazienti, cioè dei questionari rivolti ai pazienti che sono passati in terapia intensiva, no? Nelle varie rianimazioni. Che cosa produce l'ECMO in più che vi ha scatenato, cioè che vi ha scatenato questa curiosità, quindi di andare a ricercare le stesse cose dei pazienti in terapia intensiva, quindi che hanno sopportato l'ECMO? Vuol dire che c'è un peggioramento di queste cose nei pazienti che subiscono l'ECMO? Questo vi ha spinto?
No.
So se mi sono spiegata.
No, sì, credo di sì. Allora, anzitutto, in letteratura sull'RDS c'è scritto proprio versati fiumi d'inchiostro. E il problema è che è scritto tantissimo, proprio come dicevi tu, su o la tecnica, quindi modalità di incanulamento, quindi femoro-femorale versus giugulo-femorale, tecniche monolume con la cannula in giugulare, eccetera, eccetera, eccetera. Tanto scritto su PIP e ventilazione ultraprotettiva in extracorporea, awake ECMO versus pazienti sedati e curarizzati in ECMO, sul polmone artificiale, c'è scritto veramente tanto. Invece su effettivamente, ma come stanno questi pazienti una volta che tornano a casa loro, c'erano praticamente 5 articoli, di cui quelli della tabellina sono quelli un po' più completi, poi per alcuni hanno poi fatto veramente tipo o scala Borg o scala depressione o fine, invece i 3 proposti erano quelli che andavano a indagare un po' in modo un po' più completo. Quindi questo è il motivo che ci ha incuriositi, e in più perché essendo dei lavorando io e anche la terapia di Monza che ci ha dato il campione dei pazienti, facendo parte dell'ECMONET per il discorso veno-venoso, allora abbiamo detto usiamo questi, che è una categoria di pazienti che abbiamo in mano, a differenza ad esempio voi magari, tu sei in cardioria?
No, terapia intensiva generale.
Tu fai la generale, che invece magari ne guarda che fa più i veno-arteriosi, e quindi tutta la parte della cardioria, che noi invece abbiamo escluso perché i nostri sono tutti respiratori e RDS, non ad esempio bridge to heart transplant o pazienti di questo tipo.
Io lo domandavo perché io non è che l'ho vissuta con mia mamma, che ha fatto una RDS pura, quindi trattata non con l'ECMO, a Niguarda, e una RDS invece trattata con l'ECMO al Policlinico.
Ah, quindi
al Policlinico di Milano.
E quindi sì. Paziente nostra.
È stata in stata lì. Poi quando anche a noi era stato proposto questo questionario, e da queste domande, vabbè, poi mia mamma ha avuto un'emorragia cerebrale, è morta 6 mesi dopo, quindi tutta un'altra cosa. Però tutte queste domande sono le stesse cose che noi vediamo da terapia intensiva nei pazienti che escono da terapia intensiva. Lei ha fatto il primo ricovero in rianimazione generale, ha fatto 1 mese, quindi tracheo, pronata, cioè di tutto e di più, ed è uscita in una maniera. Uscita dall'ECMO in un'altra maniera. Volevo sapere se avevate fatto un confronto, cioè su due, sullo stesso paziente che ha subito
collega,
più ricoveri in terapia intensiva. Sì.
Concluda, faccia
sì,
la domanda.
Volevo sapere se avevamo fatto un confronto tra pazienti che hanno subito ricoveri in terapia intensiva più riprese, e che uno ha fatto l'ECMO, cioè in un ricovero ha fatto l'ECMO e nell'altro no.
Ok.
Sì, allora questo non l'abbiamo fatto. Allora, per fare questo tipo di... Anzitutto... Qua dobbiamo discriminare un po' tra la ricerca qualitativa e quantitativa, e questo era il primo punto. Noi non abbiamo presentato correlazioni, robe strane, non sarebbe male farlo, però per trasportare una quali da quantitativa e fare questo avremmo bisogno anzitutto un campione un po' più sostenuto. E su questo, cioè quel 43% di pazienti intervistati è un gran bel numero, perché è esattamente il medesimo di tutti gli studi analizzati, con una mortalità del 50%, quindi 1 su 2 muore. Riuscire a portare a casa un 43% sul totale vuol dire già avere un buon dato.
Alessandro, grazie, concludi.
La correlazione non sarebbe male farla, sarebbe proprio bello farla tra quindi un gruppo ECMO sì versus ECMO no e outcome sì. No, è un bel lavoro, bisognerebbe però farlo con magari un cluster maggiore, insomma.
Grazie Alessandro, scusate ma il rispetto dei tempi è importante. Alcune notizie prima di concludere la sessione. Allora, dalle 13.45 in Sala della Piazza verranno presentati i poster per il concorso, scusate, i video per il concorso video, mentre per i poster, che sono tutti qua fuori, e in questa pausa pranzo troverete vicino al poster gli autori per domande, interazioni, collaborazioni e tutto quello che volete. E, ringraziando i relatori per gli spunti che ci hanno dato e gli argomenti trattati, vi auguro un buon pranzo e ci vediamo più tardi alla ripresa dei lavori.